Vi invito ad aprire la parola del Signore nella prima lettera di Pietro. Al capitolo 1. Prima lettera di Pietro, capitolo 1. Leggeremo fra breve, fra poco il testo. Questa settimana è stata un'occasione per me per riflettere su alcuni problemi che penso che ci circondano. Siamo in un contesto che davvero sempre meno conosce il Signore, la Sua parola, che ha sempre meno familiarità con la Bibbia. Mi ricordo che negli anni 70, io ero ancora bambino, uscì una canzone di John Lennon, Immagina. Ve la ricordate? Sicuramente ci ricordiamo tutti il testo, no? La melodia di questo canto. E il suo contenuto era molto semplice, no? Più o meno ripeteva questa frase: immagina un mondo in cui non ci sarà più religione. Immagina un mondo in cui non ci sarà né più cielo né inferno. Immagina un mondo dove Dio non servirà più e dove tutti gli uomini saranno fratelli. No? La testa, il desiderio di John Lennon era quello di vivere in un mondo completamente secolarizzato, senza nessun riferimento a Dio, dove la fede, i cristiani, no, il Vangelo, fosse in qualche modo escluso e gli uomini costruivano con le proprie forze un mondo migliore. È così? Questo sogno probabilmente sta diventando un incubo. Ci sono stati diversi attentati questa settimana, in giro per il mondo, no? E sono tutti, spesso, hanno tutti una matrice, diciamo così, di tipo terroristico fondamentalista. Se voi ascoltate la TV o comunque quello che i commentatori dicono, no, fanno questa equazione. Se tu sei una persona che ha delle forti convinzioni religiose, se tu sei un uomo o una donna che ha, no, dei sani principi o comunque che crede, no, nell'autorità di un libro, qualunque sia questo libro, allora tu sei sicuramente una persona fondamentalista, quindi sei un fanatico, quindi sei un potenziale terrorista. E molti commentatori non fanno nessuna differenza tra l'Islam radicale oppure, no, i cristiani che vogliono vivere in modo autentico la parola del Signore. Questo è l'Occidente. Questo è l'Occidente, questo è il nostro mondo. Questa settimana il Ministero ha prodotto delle tracce per i temi di maturità. Una di queste tracce era il rapporto con il padre, no? Tra lo studente, tra la persona e il padre. Bellissimo tema, no? E uno dei testi dati per, come sollecitazione, come suggerimento per la riflessione, era il testo della, no, del figlio al prodigo. È stata una grandissima sorpresa per me comprendere che molti studenti non hanno fatto questo tema perché non conoscevano la parabola del figlio al prodigo. Capite che noi siamo in un contesto culturale che sta perdendo i riferimenti cristiani, non ci sono più. Non conoscevano, non sapevano più, ma chi è questo figlio al prodigo? Non c'era più questa, no, capite? Il codice era diverso. E noi abbiamo una grande responsabilità perché sembra che il mondo, che l'Occidente, no, il mondo secolarizzato, il mondo moderno, si stia sempre di più allontanando dalla parola del Signore, dal Vangelo, con una velocità, con un'accelerazione crescente. Grazie a Dio, no, ci sono altri posti nel mondo dove, no, il Vangelo produce, cresce, i frutti del Vangelo, però l'Occidente, no, il nostro contesto è questo. Allora dobbiamo chiederci, fratelli, amici, come dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Qual è la strategia che la Bibbia ci dà, ci offre per testimoniare il Vangelo in una società così profondamente secolarizzata, fredda, distante dal Signore? Qual è? Servono conferenze, convegni, concerti, sì, sicuramente che servono. Servono tutte, facciamole, organizziamole, impegniamoci. No, servono media, servono interviste, servono giornali, sì, certo che serve, bisogna avere una presenza pubblica, sì, certo. Però, la chiave di volta è molto più semplice. Il mondo conoscerà, il mondo avrà l'opportunità di conoscere il Vangelo, non in base ai nostri programmi, non in base ai nostri progetti, non in base a quello che io e te possiamo pensare di organizzare o fare, ma la parola del Signore ci dice che il mondo conoscerà l'autenticità, la verità del Vangelo, da cosa? Dall'amore dei cristiani. Dall'amore dei cristiani. Prendi con me, mantieni un dito in Prima Pietro e vai su Giovanni capitolo 13. Vangelo di Giovanni. Verso Giovanni 13, verso 34, verso 35. Guardate, questa è l'ultima apologetica. Questa è il progetto di Dio per consolidare, per rafforzare, per incoraggiare, per far crescere la sua opera. Giovanni 13, verso 34. Io vi do, dice il Signore Gesù, un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni e gli altri. E poi non si ferma qui. Cioè, il problema non è soltanto interno, che voi vi dovete amare gli uni e gli altri. Sì, è importante questo. Capite? Ma non finisce tutto all'interno. Non è solo un problema di relazioni, di amore fra me e te, ma c'è di più. Guarda subito dopo cosa dice il verso 35, perché Gesù lega l'amore fraterno all'efficacia della testimonianza cristiana. Dice che l'amore fraterno è il mezzo evangelistico, è lo strumento missionario, è la risorsa apologetica per eccellenza. Verso 35, guarda cosa dice. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Cioè, te lo dico così e lo svilupperemo dopo. Te lo dico in modo brutale. E lo dico anche a me. Il mondo ha diritto a non credere all'Evangelo se il nostro amore non è autentico. Gli uni per gli altri. Non ci sono vie di mezzo. Ora, forse come me, siamo cresciuti con l'idea, no, che quello che pensano gli altri non è importante. Quanti di noi pensano, no, che sia così? Quanti di noi pensano che non importa quello che pensano gli altri, no? L'importante è essere se stessi, essere liberi, no? Siamo stati cresciuti, no? Coltivati con quest'idea. L'importante è la tua autenticità, no? È biblico questo pensiero? No? No? Romani 12, verso 17. Te ne leggo due o tre versi su questo, su questo. Quello che pensano gli altri, quello che pensano gli altri è importante per la testimonianza, per l'efficacia del messaggio del Vangelo. Romani 12, verso 7, verso 17, è molto chiaro in questo. Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini, cioè in qualche modo fate parlare bene di voi agli altri. no? E Paolo, quant'era in carcere, Filippesi 1 verso 13 dice: io ringrazio Dio perché la mia reputazione, la mia testimonianza è arrivata fino ai carcerieri. Ma non solo questo, sempre Paolo dice: state attenti, perché se un non credente entra nel culto, entra in chiesa, è importante quello che il non credente pensa di voi. Prima Corinzi 14. Cioè, non è vero che dobbiamo fregarcene di ciò che gli altri pensano, questa è una bugia. Ciò che gli altri pensano della testimonianza, della comunità, ciò che gli altri pensano di noi stessi, della fede, è importante, è una cosa preziosa. Tant'è vero che uno dei requisiti per un sano leader, prima Timoteo 3 verso 7, sai qual è? Non è soltanto che abbia conoscenze teologiche, non è soltanto che sappia amare, essere inclusivo, ma verso il verso 7 di 1 Timoteo 3 dice che abbia una buona reputazione verso coloro che non credono. Cioè, vuol dire, deve essere una persona di cui si parla bene, ma non perché è falsa, ma perché è una luce. Matteo 5 verso 16: voi siete la luce del mondo. Mica dice, no, l'intermittenza. Mica dice, no, la lucina un po' sporca. Voi siete la luce del mondo. Capite, amici, allora, che là è importante ciò che il mondo percepisce della nostra vita, delle nostre relazioni, ciò che il mondo vede della Chiesa. E in base a ciò che il mondo, che il non credente vede, ha diritto, dice Gesù, a credere o meno, a dire quello che tu dici, quello che voi predicate è valido, oppure no. Ora, amici, questa è una sfida per noi, perché significa che se noi viviamo le relazioni gli uni e gli altri in modo biblico, in modo evangelico, allora sarà un'esplosione di benedizione per la Chiesa e per il mondo. Ma se le nostre relazioni non sono autentiche, sono false, se non c'è amore nel corpo di Cristo, dove deve esserci? E poi ci lamentiamo, ci preoccupiamo perché le cose funzionano. Adesso torniamo a prima Pietro e leggo il testo. Prima Pietro, 1 verso 22. Avendo purificate, prima Pietro 1 verso 22. Avendo purificate le anime vostre, così, con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore, intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Quindi, gettando in greco, letteralmente, sbarazzatevi, svestitevi, dunque lungi da voi malizia e ogni frode e le ipocrisie e le invidie ed ogni sorta di maldicenza, come bambini per ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza, seppur avete gustato che il Signore è buono. Questo è il programma di questa mattina. Ami la Chiesa? Ami Gesù? C'è qualcuno, no? C'è qualcuno anche tra di noi che pensa che sia in qualche modo, che sia possibile dirsi cristiano e non amare i fratelli e non amare la Chiesa? No? C'è una sfida, spesso, perché si pensa che la Chiesa stia diventata oggi una istituzione irriconoscibile, intrisa, piena di cose pagane, di cose che non ci piacciono, per cui ci si allontana. Oppure tu sei una persona fra quelle che dice: io non amo la Chiesa ma amo Gesù, perché la Chiesa è piena di ipocriti, no? Come dire, forse questi ipocriti che sono in Chiesa sono a volte peggiori di quelli che negano Cristo e che si trovano all'esterno, per cui io amo Gesù ma non amo la Chiesa. Oppure tu hai un problema con la Chiesa perché probabilmente sei stato danneggiato, sei stato ferito, no? Forse in comunità c'è stato qualcosa che ha creato, che ti ha creato, ti ha generato una ferita, no? Oppure ci sono altre situazioni che ti fanno distanziare dalla Chiesa, per cui pensi che vivere la comunità cristiana sia tutto sommato qualcosa di irrilevante, di non importante, di cui si possa fare a meno. Anzi, c'è chi crede, no, che la testimonianza vive un ostacolo grazie alla Chiesa, per cui sarebbe bene togliere tutte le chiese in modo da vivere ognuno come si vuole, no? E molte persone oggi si illudono che ci possa essere una spiritualità. Quante non l'hai incontrata forse anche tu questa? Molti si illudono che ci possa essere spiritualità senza nessuna forma di comunità, di vita comunitaria, no? In qualche modo molti pensano che sia possibile essere cristiani e vivere un'esperienza con il Vangelo privatizzata, no? Personalizzata, senza nessun riferimento comunitario. È biblico questo? È un modello biblico questo? Ora, amici, io voglio subito dire, non voglio negare, spesso sapete nelle critiche che si rivolgono, c'è comunque una base di verità, no? Per cui io voglio accogliere, nel senso, sicuramente ci sono degli aspetti di queste critiche che sono vere, è vero che spesso, no, ci sono delle circostanze in cui noi manifestiamo più ipocrisia, in cui è più facile ferirsi gli uni e gli altri, no, in cui in qualche modo ci facciamo del male. È vero. Però malgrado questi aspetti critici, noi in queste circostanze dobbiamo chiederci qual è il piano di Dio, qual è il progetto di Dio per la sua opera, qual è il progetto di Dio per la Chiesa, per la mia vita cristiana. Dio mi chiama a vivere una vita cristiana indipendente, autonomo, senza, distante dalla comunità? Posso io davvero crescere spiritualmente senza un impegno importante, senza essere innescato, inserito organicamente nel corpo di Cristo e crescere con il corpo del Signore assieme? No, non c'è questa possibilità. E l'invito di questa mattina che la parola ci dà è proprio questo: non mollare, non stancarti della Chiesa, ma anzi piuttosto impegnati per il suo bene, come ti devi impegnare per il suo bene? Con un amore intenso. L'amor fraterno sia senza ipocrisia, sia intenso. Guardate il percorso che fa Pietro. Pietro fa un percorso di questo tipo. Inizia subito, ogni termine che lui usa è importante. Prima Pietro 1, verso 22, dice: le vostre anime sono state purificate. Cioè cosa significa? Sono state purificate, sono state lavate, sono state purificate, sono state rese pure. Cioè in qualche modo questa purificazione che è arrivata alle nostre anime è dovuta all'obbedienza del Vangelo. Siamo stati purificati in qualche modo grazie, dice il verso 22, all'obbedienza della verità. Cioè, voi avete obbedito alla verità e grazie a questa obbedienza la vostra vita è stata purificata. E poi dice, poiché voi siete stati purificati, adesso, verso 22, dice subito questo, il vostro amor fraterno sia non finto. Ecco qua la prima cosa che ci dice Pietro. Un amor fraterno non finto. Cioè cosa significa non finto? Non ipocrita. Cosa significa non ipocrita? Che l'amor fraterno non deve avere due facce. Non deve essere un amore mascherato. No, deve essere un amore autentico, cioè genuino. Quanto Gesù prega, Giovanni 17, Dice non soltanto che il mondo conoscerà l'autenticità del Vangelo grazie all'amor fraterno, ma dice: e da questo riconosceranno che il Padre mio mi ha mandato, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Cioè quello che Gesù sta dicendo è: guardate, se il vostro amore è autentico, questo è uno strumento prezioso per far conoscere la verità del Vangelo, ma di più per far conoscere anche la verità dell'incarnazione, perché conosceranno che Dio mi ha mandato grazie, guardando attorno a voi, dentro di voi, come vi amate gli uni e gli altri. Amici, questa è una sfida molto forte. No, perché spesso invece il mondo, quando guarda nelle chiese, quando guarda nella nostra vita, quando guarda nella nostra comunità, spesso non vede questo amor fraterno. E spesso quello che vede forse non è il versetto 22 o 23, ma vede ciò che c'è scritto nel versetto 1 del capitolo 2. Vede frode, invidia, malizia, maldicenza, opportunismo, falsità. Allora, se il mondo guarda nel nostro mezzo e vede queste cose, come farà mai a credere all'autenticità del Vangelo? Non può, non può, ed è colpa nostra. E per questo Pietro dice: no, invece, no, voi amatevi intensamente, cioè con intensità, con energia, cioè fate in modo che questo amore sia verso gli altri, di puro cuore, mettendo via, cosa ci dirà subito dopo, cosa non bisogna fare, ma cosa significa amarsi gli uni e gli altri, fratelli? Anche qua. Cosa significa amarsi gli uni e gli altri? Significa sicuramente ascoltarsi, significa sicuramente valorizzarsi, significa avere per ognuno di noi un'attenzione speciale. Significa prendere il fratello o la sorella che c'è vicino a te e valorizzarla, farne tesoro per i talenti, per quello che Dio ha dato nella sua vita. Attenzione, non significa che siamo invitati in qualche modo a essere piatti, di comportarci tutto allo stesso modo. Quest'amore di cui la parola ci parla deve essere, fatemi dire così, un amore sartoriale. Deve essere un amore, no? Un vestito costruito ad hoc su ogni persona, perché ognuno di noi ha bisogni diversi. E così deve essere l'amore, deve essere autentico, anche se diverso l'uno gli uni dagli altri. È chiaro, no, che un marito ama la moglie in modo diverso di come ama un amico, di come ama una persona che è vicino a casa sua, no? Ma questo non significa che l'amore sia meno autentico, e allo stesso modo, non significa che dobbiamo amarci tutti allo stesso modo, significa che nella comunità cristiana ci deve essere un'attenzione tale per cui ognuno di noi è valorizzato, ascoltato e tesaurizzato, viene fatto un tesoro di ognuno di noi per quello che siamo, rispettandoci ed ascoltando. Amici, questo è amarsi. Significa che non è importante la cultura da cui tu provieni, significa che non è importante se tu sei siciliano, piemontese, se sei inglese, americano, australiano, pakistano. Non è importante, perché se tu appartieni a Cristo, la tua appartenenza a Cristo viene prima di tutte le altre appartenenze. E tu valorizzi, e tu fai tesoro di questo, gli altri, per quello che sono. Amatevi gli uni e gli altri, che sia un amore sartoriale, che sia un amore attento, costruito su misura. Ora, che sia un amore intenso, dice il testo. E sai cosa significa intenso? Significa che non sia soltanto un amore romantico, che non sia soltanto un amore che scaturisce dall'emozione del momento. Le emozioni sono importanti, ma le emozioni non durano nel lungo periodo. No, quello che ci dice il testo è che questo amore sia intenso, sia un amore di lungo periodo, cioè sia un amore che in qualche modo riconosca la nostra emotività, ma allo stesso tempo la nostra intelligenza, la nostra mente, sia un amore che viene da ciò che ci sentiamo e da ciò che pensiamo, da ciò che vogliamo. Un amore che prende tutta la persona. Amatevi intensamente. L'amor fraterno sia senza ipocrisia, sia senza maschera e sia un amore genuino che riguarda tutto. Amici, allora, fratelli, se questo è così, nella comunità cristiana non c'è posto per le discriminazioni, non c'è posto per il razzismo, non c'è posto per i tentativi di sentirsi superiori agli altri, non c'è nessun posto per queste cose, perché queste cose sono la negazione diretta e autentica di quello che la parola ci dice. Ci deve essere un amore intenso, che scommette sull'altro, che si fida, che è pronto a sopportare anche il costo di un tradimento, che si fa vulnerabile per il fratello. Questo è l'amore intenso. E perché possiamo farlo? Pippo, com'è? Pippo, non è facile, perché io lo ammetto, no? Nel nostro mezzo, forse io stesso, ci sono persone difficili da amare. Ci sono persone difficili da amare. Ed è vero. Io sono una persona difficile da amare. Tu forse sei una persona difficile. Si fa difficoltà. Ci sono uomini e donne che apparentemente, che davvero si fa una grande fatica ad amare. Che non meritano né niente, umanamente parlando. Non meritano amore. Come faccio, Pippo, no? Come faccio ad amare intensamente qualcuno, no, che mi crea quasi, no, rigetto, rifiuto? No, mi crea un'allergia ed è nella comunità cristiana. La Bibbia mi dice che devo amarlo intensamente, ma come faccio? Non ce la farai con le tue forze. No, non ce la farai con le tue forze. Quello che ci dice Pietro è, guarda il verso prima, ce la puoi fare soltanto se tu fai riferimento non alle tue forze, ma a quello che Dio ha fatto, verso 18, verso 19, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo che vi hanno trasmesso i padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo come agnello senza difetto. Ce la puoi fare perché tu sei stato amato da Gesù. Perché Gesù è morto, Gesù ha pagato un prezzo per te che non meritavi nulla, perché Dio è in Cristo ti ha salvato, ti ha redento, malgrado tu fossi una persona completamente repellente ai suoi occhi, malgrado il tuo peccato ti condannava alla morte eterna, Dio, lo ha fatto, ti è venuto incontro. E allora lo puoi fare anche tu. Tu puoi amare anche le persone difficili da amare. Tu puoi amare anche le persone con cui si fa difficoltà, con cui si fa grande fatica. E questo è perché, nel verso 23, Pietro ci dice, ci ricorda della nuova nascita. Perché voi siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma voi siete stati rigenerati da seme corruttibile. Non da seme corruttibile, ma da seme incorruttibile, cioè... Pensa alla procreazione. Pensa alla procreazione umana. La procreazione umana avviene in modo semplice, no? C'è il seme che va a fecondare, sì, avviene il concepimento. Questa è la procreazione, il seme corruttibile. Pietro usa la stessa immagine e dice, tu e Dio, se siamo figli di Dio, se siamo stati, abbiamo conosciuto Gesù, siamo stati rigenerati, siamo nati di nuovo grazie a un seme non corruttibile come quello degli uomini, ma il seme che ha fecondato la nostra vita spirituale è un seme incorruttibile. Sai cosa significa incorruttibile? Che non morirà mai. Cioè questo seme è un seme, no, che non morirà, sarà un seme che vive, che abita nella parola del Signore, un seme che supera la morte. E questa parola ci dà la vita, il seme è incorruttibile. Sai perché il seme è incorruttibile? Perché questo seme è la parola di Dio. Siamo stati rigenerati da un seme incorruttibile. Non dalle parole degli uomini, non dalle frasi di una chiesa, di una denominazione, non da chissà chi, ma ciò che c'è, che ci ha generato spiritualmente è la parola di Dio, incorruttibile. Tu sei stato fecondo, è la parola che feconda, è la parola che genera. E subito dopo Pietro usa questa immagine, poiché ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E usa in questo testo un brano di Isaia 40. Isaia 40 è la parte di Isaia che viene riconosciuta, viene attribuita come la parte di Isaia che conforta il popolo. Dopo il giudizio, dopo le minacce, dopo la prospettiva della condanna, Isaia 40 arriva ed è la parola di Dio che inizia a confortare il popolo di Dio e dice: non preoccupatevi delle guerre che ci saranno attorno a voi, non preoccupatevi dei nemici, no, e in Isaia è scritto subito questo, no, guardate, c'è qualcuno che arriverà, anzi voi incominciate a preparare la via del Signore. Efraim, sì, vi sta minacciando, ma ricordate che Efraim è una minaccia, come dire, umana, e tutti gli uomini periranno, sono come l'erba. Voi invece non dovete preoccuparvi perché non siete come l'erba. Quindi in questa non preoccupatevi dei nemici mortali, no? Fate in modo che voi siate sicuri per la parola del Signore. Allora, amici, la prima cosa che dobbiamo ricordarci oggi è questa. Dobbiamo amare perché siamo stati generati, rigenerati dal seme della parola. E questa parola ci dà, attraverso la potenza dello Spirito Santo, permette alla nostra vita di vivere nell'amore. Ma c'è di più. Dio, è scritto in Prima Giovanni, è amore. Prima Giovanni 4. Allora cosa significa questo? Che nel DNA di ogni cristiano autentico, sapete la doppia elica, nel DNA di ogni cristiano autentico deve esserci l'amore. Se non c'è amore, se nel nostro DNA non c'è amore, allora il mondo, ma non solo il mondo, può dubitare dell'autenticità della nostra fede. Fratelli, amatevi intensamente, senza ipocrisia. Bello, eh? Bello, eh? Facile? Non è per niente facile. Ma non solo perché io sono difficile da amare, come molti di noi, probabilmente, ma perché spesso non sappiamo come fare. E la parola di Dio ci sovviene, ci dà anche delle strategie pratiche. Cosa significa concretamente? Bene, ve lo dico. Prima Pietro 2, verso 1. No? Prima Pietro 2, verso 1, ci dice, no, che noi siamo chiamati a crescere, no? Allora, cosa dobbiamo fare? Verso 1. Gettando dunque, lungi da voi, ogni malizia e ogni frode e ipocrisia e invidia e ogni sorta di maldicenza. Allora, quello che ci sta dicendo è, no, se tu vuoi vivere intensamente, no, questa intensità, questa autenticità, si vede, si trasmette, si realizza in questo modo. Devi gettare via, devi sbarazzarti, devi svestirti, devi buttare via tutte queste cose che normalmente, quotidianamente, caratterizzano la nostra vita. Perché spesso questo è quello, sempre il programma, no? Sempre il programma che descrive la vita delle comunità cristiane, e queste sono queste cose che dovrebbero essere prese e gettate via. Gettando dunque lungi da voi malizia. Sai cos'è la malizia? Sai cos'è la malizia? È il pensare male. E vedere una situazione, no? E incominciare a costruire una malignità attorno a quella situazione. Che bravi che siamo, eh? Siamo bravissimi. C'è una situazione e indipendentemente dall'intenzionalità delle situazioni io ho una lettura maliziosa. Non è solo malizia, no? No, non è solo malizia. C'è anche la frode. Sai cos'è la frode? È il tentativo di fregare. Cioè usare, no? O sfruttare l'opportunità per danneggiare il fratello a vantaggio mio personale. Frode. Comunità cristiane, c'è la frode? Sì. Ahimè, sì. C'è la malizia? Sì. Ma non solo, ipocrisie, cioè avere maschere. Mi relaziono con le persone, ognuna con una maschera diversa, di circostanza. Invidie, cioè invece che desiderare il bene dell'altro, il successo nel suo ministero, nel suo servizio, nella sua carriera, nella sua professione, nella sua famiglia, io ho invidia, cioè in qualche modo vorrei quasi che lui fosse danneggiato perché io non voglio essere di meno, sono geloso di quella situazione. Ma non è soltanto questo, maldicenza, cioè sai cos'è la maldicenza? Usare la nostra lingua non per costruire, non per edificare, non per incoraggiare, ma per danneggiare, creare cattiva luce nei confronti di un fratello, di una sorella. Normalmente, senza che questa persona sia presente. Tutte queste cose, ci dice la parola del Signore. Maldicenza, invidia, ipocrisia, frode, devono essere, cosa ci dice? Trattate, sopportate, compromesse. Cosa ci dice? Devono essere prese e gettate via. Dovete sbarazzarvi. Dovete sbarazzarvi. Dovete buttarle. Dovete identificarle e nel nome del Signore dovete gettarle via, fuori dalla vostra vita. Perché altrimenti non riuscirai mai ad amare autenticamente. Perché il fine qual è? Il fine è quello di crescere, guardate un po', il fine è quello di crescere, no? Di crescere nel Signore. E con esso cresciate per la salvezza. Ora amici, fratelli, io penso che questa è una delle cose pratiche che dobbiamo fare. E io invito tutta la Chiesa stamattina. Ti invito personalmente, in modo accorato, in modo caldo, letteralmente caldo, no? Ti invito a valutare la tua vita e a rinunciare a tutte queste forme che danneggiano non solo la tua vita spirituale, ma che danneggiano la testimonianza del Vangelo, che rendono inefficace la missione del Vangelo, che depotenziano, che danneggiano, creano scandalo, perché quando tu frodi un fratello, quando tu parli male di un fratello, quando tu hai malizia, quando tu hai invidia, quando hai gelosia, non è una cosa innocua che può rimanere nascosta, no, danneggia l'opera del Signore e bisogna chiedere perdono al Signore, andare avanti e rinunciare a questi peccati. Non si può vivere con queste strategie diaboliche. Devi rinunciare. Devi mettere a posto questa cosa. E questo è il modo per crescere. Questo è il modo per crescere, perché noi cresciamo rinunciando a queste cose. Subito dopo ci dice il testo, voi dovete appetire, guarda cosa ci dice, no, appetire, verso 2, il puro latte spirituale. Dovete desiderare il puro latte spirituale. Quanto Pietro parla di questo desiderare, ha in mente l'immagine di un bambino che cerca con ansia, con un desiderio incontrollato, il seno della sua mamma. Avete mai visto un bambino, un neonato affamato? Grazie a Dio, no, noi abbiamo, no, diverse rappresentazioni, diciamo così, attuali. Ma lo avete visto cosa fa quando ha fame? Avete visto come si atteggia, come predispone la sua bocca, come si orienta a un desiderio incontrollato del latte, della mamma, vuole attaccarsi al seno perché ha bisogno di crescere, perché ha fame e quella cosa è la cosa più importante, non c'è orario, non c'è contesto, non c'è situazione, non c'è galateo che tenga, il bimbo deve mangiare. Anche voi, ci dice Pietro, desiderate il latte spirituale. E cos'è questo latte spirituale, fratelli? Cos'è questo latte spirituale? Allora, attenzione qui, Perché, sapete, nella vita reale, io ricordo per le mie figlie, purtroppo non è stato possibile dare a loro il latte naturale. Per cui io partivo per questi viaggi della speranza, perché il prezzo qua del latte artificiale era altissimo, andavo a prendere il latte artificiale in Austria, no, che costava un terzo di quello qui in Italia, e il latte artificiale in qualche modo suppliva, no, all'impossibilità di dare il latte materno. No? Per cui in qualche modo c'era un sostituto. Ma è la stessa cosa nella vita spirituale, secondo voi? Ci sono sostituti plausibili per questo latte spirituale di cui ci dice? Possiamo sostituirlo con qualcosa che costa meno, che è un composto, che è una forma in qualche modo comoda? Ci sono latti artificiali che vanno bene per la crescita spirituale? No. No. Anzi, se qualcuno ti offre un latte artificiale e ti dice che questo latte artificiale ti farà crescere spiritualmente, è una menzogna. Apri i media e troverai, no, tanti Vangeli comodi, adattati. C'è, no, il Vangelo dell'iperprosperità, c'è il Vangelo, no, delle guarigioni a ogni costo, c'è il Vangelo della spettacolarizzazione, c'è il Vangelo della religione, c'è il Vangelo... Sono latti artificiali. Il latte, il puro, Pietro ci dice tu devi cercare il puro latte spirituale. E qual è questo puro latte spirituale? Questo puro latte spirituale non è quello degli uomini, non è quello di una denominazione, non è quello di una setta, non è quello di una tendenza, no, questo puro latte spirituale è il latte che viene dalla parola del Signore. Come fai a dirlo, Pippo, che è così? Perché lo dice il testo. Perché quando il testo parla di puro latte spirituale, non sta dicendo spirituale come pensiamo noi. Sai qual è il termine greco che viene utilizzato qui per spirituale? Logikos. Sai cos'è logikos? È il latte che in qualche modo lavora anche la tua testa. È il latte, e no? Deve essere il latte che, formato dal logos della parola, usa la tua persona, la tua intelligenza e ti fa crescere di conseguenza. Diffida. Il mio consiglio. Diffida da chi ti dice che per crescere spiritualmente devi spegnere il cervello. È il primo tentativo per manipolarti. Diffida da chi ti invita a queste forme di crescita. Ti e te siamo stati creati per lodare, per pensare e per amare, e questi sono aspetti della vocazione che il Signore ci ha dato. Il puro latte spirituale, logikos, che deve essere un latte fondato sulla parola di Dio, non sulle esperienze, non sulle emozioni, non sulle sensazioni, non sulle vibrazioni che possono accompagnare, no, qualcosa o qualcuno. Non è quello che ci fa crescere. Ciò che ci fa crescere è il latte spirituale, fondato sulla parola, logikos, centrato sulla parola del Signore. E questo puro latte voi lo dovete, dobbiamo desiderarlo come un bambino. Amici, noi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno che io e te, no, ci attacchiamo, no, a questo puro latte spirituale. ci attacchiamo a questa, l'unica cosa che può nutrirci e farci crescere, e ci dice la parola del Signore, farci crescere verso la salvezza. Purtroppo, siamo in una situazione in cui spesso le comunità rischiano di allontanare le persone dal Vangelo proprio perché non seguono i piani, le direttive e gli orientamenti della parola del Signore. Pippo, ma se è così però mi sembra troppo freddo, no? Sempre questo logico, ragionevole, no, spirituale, ma è proprio tutto così cerebrale, cognitivo. Non c'è spazio allora per l'emozione. Il nostro mondo viaggia sulle sensazioni. Ma è così? La parola di Dio è così parziale? No. La parola di Dio è fantastica perché ha una visione globale, completa. Guarda cosa ci dice alla fine il verso 3. Il verso 3 ci dice una cosa molto semplice, verso 3, seppure avete gustato che il Signore è buono. Gustato? Guardate che il gusto è qualcosa di diverso dalla testa. Quello che ci sta dicendo Pietro è, io ti invito non soltanto a ragionare, io adesso ti invito a sperimentare, a fare tua questa verità, a gustare personalmente, a fare in modo che tu possa avere la piena sensazione della bontà e della profondità e della gustosità e della ricchezza di questa verità. Gusta! Hai mai mangiato un cibo? Qual è il cibo che preferisci? C'è un piatto che preferisci, no? Di cui mangeresti in abbondanza fino quasi a star male, no? E cos'è che ti ricordi di questa esperienza? Ti ricordi il gusto che accompagna, il sapore che ti rimane, il ricordo che resta, no? Quando tu sei benedetto da tanta ricchezza, non è così? Allora questo ci dice la parola del Signore, adesso tu devi gustare, devi essere in sapore, devi gustare il sapore, il dettaglio. Questa è più della nouvelle cuisine, è più del grande chef che mette davanti a te una pietanza e ti dice adesso falla tua, gustala profondamente, vivila intensamente. E la cosa importante, fratelli, è che questa citazione ci arriva dal Salmo 34. Il Salmo 34 è un Salmo di Davide. Il Salmo di Davide è quando Davide vive un conflitto con Abimelech, una situazione molto difficile. Lui sta sperimentando l'opposizione. Ci sono i suoi cari, c'è suo figlio stesso che si contrappone a lui. È una situazione estremamente difficile. E Davide in quella situazione, Salmo 34, a un certo punto si ricorda della bontà e della misericordia di Dio e dice, io voglio gustare nella liberazione, la sua liberazione. Io voglio gustare quanto il Signore è buono. In questa circostanza così difficile, in questa situazione così opprimente, io voglio gustare quello che il Signore ha preparato per te. Se tu hai sperimentato la bontà del Signore, se tu stai cercando il latte spirituale per crescere nella salvezza, allora gusta nella tua vita profondamente questa verità. Falla tua. Vivi nella gioia di questo sapore divino per te e per me. Allora, fratelli, questa è la via e la strategia del Signore per ognuno di noi. L'amore di Dio caratterizzi la nostra vita, la nostra testimonianza, la nostra comunità. Guarda che non c'è nulla più importante. Puoi fare tutte le campagne evangelistiche che vuoi, facciamole, sono importanti. Possiamo andare in missione, andiamoci, se è importante. Ma se l'amore l'uno per l'altro non è intenso, non è come ci dice Pietro, tutto ha poco senso. E io vorrei questa mattina che questa parola potesse in qualche modo incoraggiarti, singolarmente, non voglio spettacolarizzazioni. Ma se c'è qualcosa, se il Signore ti ha messo un peso, se c'è qualcosa che devi risolvere con qualcuno, se c'è qualche situazione che ti ha creato sofferenza dopo, no, falla, risolvila, davanti al Signore. Ama intensamente, non fare in modo che la malizia, no, il dubbio, l'incertezza, l'ambiguità, l'ipocrisia, l'invidia, la frode, la maldicenza prendano radici. Vogliamo essere una piccola comunità, però che sia riconosciuta da tutti per un amore intenso, un amore senza compromessi. Amiamoci gli uni e gli altri. E se non riesci questa mattina, chiedi perdono al Signore. Ritorna non a Pippo, ma ritorna al Vangelo, ritorna alla croce, ritorna ai piedi del Signore. Di Signore, tu mi hai amato quanto io non ero amabile. Tu mi hai amato nell'istante stesso in cui ero un peccatore sporco, condannato all'inferno. Tu mi hai amato. Io voglio amare come tu vuoi. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita, fratelli. Vogliamo desiderare di crescere spiritualmente. Vogliamo dire, Signore, Signore, io voglio desiderare quel latte spirituale. Nuovamente, Signore, voglio essere affamato di Te. Voglio crescere nelle Tue vie, Signore, voglio essere nutrito dal Tuo latte spirituale. Forse facciamo difficoltà, forse non riusciamo, siamo bloccati nel nostro amore gli uni per gli altri. Io questa mattina ti invito me stesso ad andare ai piedi della croce e chiedere, Signore, rinnovami, Signore, risvegliami, Signore, dammi per il Tuo Santo Spirito, Signore, nuove forze ed energie e visione per amare come solo Tu sai amare. Signore, io ti prego per i miei fratelli e le mie sorelle, per gli amici qui presenti stamattina. E io ti chiedo, Signore, che questa comunità, Signore, possa essere da Te benedetta, Signore, ad avere, Signore, questo marchio, il segno dell'amore. Possiamo essere conosciuti non tanto, Signore, no, per quello che diciamo, per come ci comportiamo, ma per come ci amiamo, Signore. Poi che sia questo amore evangelico, rivoluzionario, a cambiare, Signore, la città di Trento. Facci essere contagiosi col Tuo amore, Signore. Facci essere radicali col Tuo amore, Signore. Aiutaci, Signore, a buttare via invidia, malizia, frode, maldicenza, Signore. Aiutaci. Fai che ognuno di noi possa liberarsi di tutte queste cose, Signore. E facci gustare la Tua bontà, la Tua gioia, la Tua pienezza. Nel Tuo nome ti prego. Amen.